Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Anche su Amleto opera la tentazione, sotto le vesti di un padre che chiede la vendetta per il proprio assassinio. Come tutti si ricorderanno, la tragedia si apre con il nuovo re Claudio, che si presenta sul trono di Danimarca al fianco della regina e nuova moglie, destando il rancore del nipote Amleto. L'ira di questi si accenderà ancor più dopo la visione del fantasma del padre, che gli svelerà di essere stato ucciso dal fratello, senza aver avuto la possibilità di confessare i propri mali e di chiedere perdono. Il dubbio si insinua subito in Amleto. È un'apparizione reale del padre o è voluta dal diavolo? Dovrà dar retta al fantasma o dimenticare? Dovrà continuare la vita precedente o perseguire la vendetta? In realtà il famoso dubbio amletico, essere o non essere, trova già una sua prima esposizione in questa sua incertezza se seguire la tentazione oppure no, obbedire al male o no. Il resto della tragedia e della scelta trova la sua scaturigine proprio in questo primo dubbio iniziale. Se Amleto avesse riconosciuto quanto ingannevole fosse quella vendetta che avrebbe cambiato definitivamente la sua vita e quell'altrui, non avrebbe intrapreso quella strada in partenza. Amleto lascerà la strada precedente, il fidanzamento con Ofelia, lo studio universitario di filosofia, per una vera e propria conversione alla vendetta, che coincide poi con una conversione al male. Il termine conversione ben designa nel suo etimo il rivolgimento di tutto l'animo e di tutti gli attimi verso un punto centrale che diventa il fulcro dell'esistenza. Potremmo anche dire che in questo caso si possa parlare di un'anticonversione, ovvero una conversione al contrario, non rivolta al bene e all'ideale. I fatti che seguono sono noti. Il monologo più famoso della storia del teatro apre l'atto terzo. Amleto lo pronuncia mentre sta attendendo l'arrivo dell'amata Ofelia.
Essere, non essere. Qui sta il problema. È più degno patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare d'affanni e, contrastandoli, por fine a tutto. Morire. Dormire. Non altro. E con il sonno dire che si è messo fine alle fitte del cuore, ad ogni infermità naturale alla carne. Ecco il dubbio che tiene in vita così tarda età gli infelici. Perché chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell'oppressore, quando egli stesso, nient'altro che con un pugnale, potrebbe far sua la pace? Chi vorrebbe portare some, gemere, smaniare sotto una vita opprimente, se lo sgomento di qualcosa dopo la morte, l'inesplorato dei continenti dalla cui frontiera non c'è viaggiatore che torni, non intrigasse la volontà, facendo preferire il peso dei mali presenti al volo verso altri, di cui non si sa. La scelta di Amleto sarà quella di vivere, o forse meglio, quella di vivere per la vendetta, disposto a tutto, fin anche alla morte. Quando sopraggiunge Ofelia, Amleto, fingendosi pazzo, la congeda con male parole nel famoso dialogo dell'atto terzo. Siete onesta? Siete bella? Va in convento. A questo punto chiederà ad una compagnia teatrale di rappresentare di fronte al re Claudio una tragedia italiana con alcune modifiche volutamente apportate, perché la trama richiami da vicino quanto, a detta del fantasma, è accaduto al padre. La reazione del nuovo re di Danimarca di fronte alla recita costituirà l'inconfutabile prova della sua colpevolezza e della veridicità delle parole del padre fantasma. Osservando con cura, Amleto ottiene dalla recita quanto desidera. Il re Claudio fa sospendere la rappresentazione, non riuscendo a sostenere la vista della scena dell'assassinio del duca Gonzalo. Amleto si reca allora nella camera da letto della madre per rivelarle la prova della colpevolezza di Claudio. E vedendo muovere la tenda, pensando che dietro si nasconda il re, lo trafigge con la spada. In realtà uccide in questo modo Polonio, funzionario di corte, padre di Ofelia e dell'amico Laerte. A questo punto la tragedia è compiuta. L'omicidio perpetrato da Amleto per desiderio di vendetta scatenerà il suicidio di Ofelia e la conseguente ira del fratello, Laerte, in un'escalation di violenze che alla fine lascerà in vita solo Orazio, futuro testimone e narratore di tutta la vicenda. Nella tragedia Amleto, il male è ancora travestito d'una parvenza di bene. Anche noi lettori o spettatori della tragedia vediamo lo zio Claudio come cattivo, mentre percepiamo le azioni di Amleto come giuste. Anche questa percezione è comunque frutto dell'illusione e dell'inganno della tentazione. Una parvenza di innocenza e di ragionevolezza tende nell'opera a ricoprire e avvolgere il male, nascondendolo o giustificandolo come reazione ad un male ancor prima perpetrato. Il protagonista, Amleto, non sceglie il male in quanto tale, con lucidità, ma lo compie, avendo a cuore il padre, l'onore, la vendetta. In altri casi, il male viene scelto con lucidità e con consapevolezza. Pensiamo a Macbeth, nell'omonima opera, che, istigato dalla moglie, entra in una spirale di violenze per ottenere il potere regale. La scelta del male porta ad una conversione graduale, ma sempre più totalizzante, che arriva a ribaltare qualsiasi logica ragionevole e a inverare la profezia iniziale delle streghe, secondo la quale bello è il brutto e brutto il bello. Alla fine, lo stesso Macbeth soccomberà, vittima di quel male che ha disseminato dovunque. Nel Riccardo III, dramma storico incentrato sulla cupidigia del potere, il protagonista, dopo aver eliminato il sovrano, vuole dimostrare che l'amore non esiste e dura lo spazio di un istante. Vuole mostrare che la regina, rimasta vedova, sia in realtà innamorata del potere, non certo del re. Per questo progetterà un piano per conquistare la donna e sposarla. Questo peccato, lucidamente perpetrato, in odio a Dio e al genere umano, è l'attestazione che l'uomo che smarrisce la luce della grazia può farsi strumento totalmente succubo al demonio. Riccardo III ne è l'emblema. Alla fine dell'opera, vistosi abbandonato da tutti in battaglia, pur di non morire in un ultimo barlume di umanità, griderà «Il mio regno!» per un cavallo
troppo tardi. Non potrà sfuggire a quella desolante e solitaria morte. Nell'Otello, Iago sembra essere attirato da un disegno ancora più diabolico. Non tanto raggiungere un obiettivo, il potere, i soldi o il successo, bensì dimostrare che nessun uomo sulla faccia della terra è davvero buono. Neppure quell'Otello, che agli occhi di tutti è additato come comandante impavido, marito buono e premuroso, tenero amante. Iago persegue il male per il male, con una lucidità che infastidisce per la tenacia con cui è protratta, ma che rispecchia in realtà così fedelmente tanto nostro agire. Iago insinua in Otello il sospetto che la moglie Desdemona lo tradisca. Quel flebile dubbio cresce sempre più attraverso inconsistenti e mendaci segnali che, asseriti più volte con insistenza, acquistano agli occhi di Otello lo statuto di verità. Shakespeare riesce così nell'intento di mostrare la presenza del peccato originale in qualsiasi uomo, tanto che anche il più generoso può compiere il più efferato dei delitti, l'uxoricidio, cui seguirà da presso il suicidio di Otello. L'uomo è fragile, presenta delle passioni o dei difetti che possono talvolta crescere in maniera così esponenziale da devastare qualsiasi altro aspetto della vita, diventare totalizzanti e assoluti. Se il lettore prova compassione per il geloso Otello e perdona il suo limite e la sua colpa, non riesce però in alcun modo a non mostrare tutta la propria rabbia per chi ha scelto il male consapevolmente, Iago, che rappresenta una vera e propria incarnazione del diavolo. L'azione di Iago presuppone un'adesione al male e una deliberata contrapposizione al bene. Tutto sommato, potremmo dire che in Shakespeare i personaggi hanno ancora un contorno di riferimento morale e religioso che contestano o mettono in dubbio. La modernità inizia a far sentire i suoi aculei avvelenati e con il suo veleno contamina gradualmente le coscienze fino a obnubilarle e accecarle.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Fighera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.